Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Boxcar Berta di Berta Thompson. Capitolo 12. Ero contenta di essere di nuovo a Chicago. Ne avevo piene le scatole del Greenwich Village con tutti i suoi intellettuali e ubriaconi. Volevo cambiare un po' aria. Avevo abbastanza denaro, perciò mi sistemai in un albergo sulla riva nord, uno grande, che sapevo essere un punto di ritrovo della malavita. Ben presto mi accorsi che ci abitavano diverse prostitute con i loro protettori, ma nessuna batteva in quell'albergo. Di solito, infatti, le ragazze preferiscono lavorare in un luogo diverso da quello in cui vivono. La stanza di rimpetto alla mia era occupata da una bella biondina di nome Ethel. Era una zoticona, sempre in agitazione, e non faceva altro che parlare e litigare con il suo uomo, Bill Stewart. Quando le lunette sopra la porta erano aperte, li sentivo. Era sempre Bill a cominciare. «Senti, piccola», diceva in tono truculento, «cerca di fare qualche soldo in più. Sai che ho le rate della macchina e poi voglio mettere via una ventina di dollari alla settimana, così potremmo uscire dal giro e comprarci un alberghetto, tutto nostro». A quel punto Ethel attaccava a strillare, indignata, con una voce che diventava sempre più acuta. «Sei un bugiardo! Dai la mia grana a tutte le tue altre troie!» Litigavano e bestemmiavano, ma alla fine Ethel sganciava sempre i soldi. Ethel mi piaceva, era piccola e magra, con capelli biondissimi e gli occhi color azzurro pallido. Anche il viso era magro, aveva molte cose da raccontare. Era figlia di un tenente di polizia ed era cresciuta a Duluth. Come tante altre ragazze che ho conosciuto coinvolte nei traffici più disparati, aveva girovagato qua e là con l'autostop prima di approdare a Chicago. Semplicemente non aveva più voglia di fare il liceo e se n'era andata. Un amico l'aveva accompagnata in auto fino a St. Paul e da lì era riuscita a fare il resto del viaggio scroccando passaggi da conoscenti di amici. Si era comportata sempre onestamente, diceva. Aveva trovato lavoro come dattilografa nel Loop e aveva preso alloggio all'Imca del New North Side. Lì aveva conosciuto un'altra ragazza che l'aveva portata a qualche festa dove tutti bevevano troppo. Una mattina si era risvegliata in una stanza con Bill. Poi aveva scoperto di essere incinta. Bill l'aveva aiutata a risolvere il problema e da allora Ethel era diventata la sua schiava, batteva per lui. Ethel mi raccontò molte cose, anche su Bill. Anche le altre ragazze lo fecero. Ognuna mi diede la sua versione e alla fine Bill stesso mi raccontò la sua storia. Era un giovane di 29 anni, snello, con la carnagione olivastra, vestito con sobria eleganza. All'età di 14 anni si era messo nei pasticci in Pennsylvania, dove era nato, e aveva fatto un po' di galera per furto. Circa 5 anni prima che lo conoscessi si era trasferito a Chicago e aveva preso a frequentare gli ambienti del gioco d'azzardo e della malavita, tra la 26esima e State Street. Si era messo con una cameriera che poco dopo aveva cominciato a battere per lui. In 5 anni aveva sfruttato 30 donne. All'epoca in cui lo conobbi ne aveva 4 che lavoravano per lui: Ethel, Josephine, Mary e Barbara. Ogni giorno si faceva consegnare l'incasso e trascorreva circa una notte a settimana con ciascuna delle ragazze. Quando criticai Ethel perché viveva con un magnaccia e gli dava i suoi soldi, lei ribatté: «A che servono i soldi? A far felice l'uomo che vuoi?» Quelle altre puttane battono per lui e basta. Io sono la sua donna. Mi ama e quando avrà un bel gruzzolo le manderà tutte a farsi fottere, ci sposeremo e avremo una casa. Sapevo che in cuor suo Ethel ne dubitava. Parlava con tale veemenza soltanto per rassicurare se stessa. In realtà era follemente innamorata di Bill ed era uno di quei tipi strani che provano piacere nell'umiliarsi, fino a essere schiave del loro uomo. Domandai se anche Josephine, Mary e Barbara avrebbero descritto allo stesso modo la loro relazione con Bill. In seguito lo scoprii. Conobbi per prima Josephine. Era una brunetta alta, dall'aria un po' ambigua, con labbra piene e carnose, che pitturava con un rossetto arancione, poco adatto al suo incarnato. Mi raccontò di aver preso il diploma di scuola superiore a Quincy, nell'Illinois. Poi si era sposata con uno spacciatore di liquori e aveva avuto una figlia. Il marito aveva ucciso un uomo. La casa in cui abitavano era parzialmente di loro proprietà, ma lei aveva speso tutto per pagare gli avvocati. Quando il marito era stato condannato, Josephine aveva preso la bambina ed era arrivata fino a Cleveland con l'autostop. Non era stato difficile, mi spiegò, perché tutti si commuovevano nel vedere la bambina. Una sera un tale le aveva pagato una stanza in albergo e aveva cercato di portarsela a letto, ma lei era riuscito a tenerlo a bada dandogli dei suoi stessi figli. Mentre raccontava questa vicenda, Josephine sogghignava. Tutte le scene che faceva un tempo ora le sembravano ridicole. Aveva sperato invano di trovare un impiego a Cleveland. Alla fine aveva deciso di affidare la bambina a certi parenti e di proseguire da sola, sempre con mezzi di fortuna, fino a New York. Cantava discretamente, così finalmente era riuscita a farsi ingaggiare come corista in un nightclub di un terzo ordine ed era venuta a Chicago. Guadagnava a malapena il necessario per vivere e dopo parecchie esperienze amorose, infelici e squallide, aveva cominciato ad andare con gli uomini per denaro. In uno dei cabaret in cui cantava aveva conosciuto Bill. Lui le aveva detto che tirare a campare soltanto con la voce era una follia, era tempo sprecato. In confronto con gli altri uomini che frequentavano il locale, Bill le era sembrato in gamba. L'aveva portata fuori e l'aveva lasciata parlare della sua bambina. La sera prima di andare a letto con lei, le aveva dato $15 da spedire ai parenti, che le tenevano la figlia. In capo a 2 settimane l'aveva convinta a battere per lui. Come poteva pensare, le domandai, di vivere con un uomo che aveva altre 3 donne? Come poteva dargli tutti i soldi che guadagnava? Ma il suo amore sono io, mi rispose. Quelle stupide baldracche stanno lavorando per me. La maggior parte dei loro soldi me la prenderò io. Poi conobbi Barbara. Era piccola, tracagnotta, scura di carnagione. I suoi capelli sembravano di metallo, sagomato. Tanto erano ondulati e tenevano la piega. Parlava senza mai guardare in faccia la gente, con un accento nasale, tipicamente sudista, ma aveva anche lei un sacco di cose da raccontare, specialmente su Bill. Era l'unica delle sue ragazze che avesse viaggiato in un carro merci. Era andata a farci l'amore con il suo primo uomo, un barbiere di Atlanta, e prima che se ne rendessero conto, il treno era partito. Avevano potuto scendere soltanto a Nashville. In seguito aveva lavorato in un ristorante ed era stata con molti altri uomini. Poi aveva sposato un certo Willie Barn, un gangster che era stato ucciso da un poliziotto durante una rapina a un distributore di benzina. Barbara aveva una strana mania. Willie Barn era strabico. Dopo la sua morte si era messa con un altro gangster soprannominato Occhio Falso e aveva girovagato con lui in autostop, nascondendosi nei campi obo, fino a Chicago. Quando il suo compagno era finito in carcere per una rapina a un distributore, Barbara era diventata la donna di Quattrocchi, un ladro d'auto che in realtà aveva un occhio solo. Ma anche lui era finito male, era incappato nella rete tesa dal procuratore distrettuale che stava indagando sulle auto con le targhe scambiate. E Barbara si era messa con un altro, Jimmy il Guercio. Insomma, mi raccontò che per diversi anni tutti i suoi amanti erano finiti in galera e avevano avuto menomazioni agli occhi. Non era riuscita mai a capire che cosa l'attraesse in loro. Sapeva bene invece perché si era innamorata di Bill. Quando lui l'aveva trovata in strada, fisicamente mal ridotta e decisa a prostituirsi, lei era rimasta colpita dai suoi occhi, bellissimi e sani. Quando la conobbi meglio, posi a Barbara la stessa domanda che avevo posto alle altre. Dimmi, perché batti per un uomo che non ti ama e che ha altre donne? Mi fissò negli occhi con un'espressione di sfida e con un'aria di disprezzo per le rivali. Bill mi ama, sono la sua fidanzata, lui è il mio bambino e devo prendermene cura. Ma ha promesso che si libererà di quelle donnacce appena avrà racimolato 10.000 dollari. Ci trasferiremo a Duluth e avvieremo un'attività legale. Sto con Bill da 4 anni e sono l'unica donna che lui ami veramente. Mi mancavano soltanto una conferma ormai, quella di Mary, perciò cercai di coltivarmela. Era grande e grossa, quasi quanto me, con braccia e gambe sode e robuste. Aveva cominciato a prostituirsi dopo che il marito l'aveva pescata con un rappresentante a Cincinnati e aveva riconosciuto Bill a Chicago durante una festa, mentre era in compagnia di un tale dell'Ohio, che le aveva fatto il filo quando aveva sentito un tizio in un nightclub chiamarla Cincinnati. Non sembrava prendere troppo sul serio il mestiere, anche se ogni tanto si lamentava perché aveva pochi vestiti. Come avevo fatto con le altre, le chiesi per quale motivo al mondo vivesse con un magnaccia che le fregava tutti i soldi. Bill mi ama, io sono la sua ragazza, cominciò. Ma io la interruppi. Ero arrivata al limite della pazienza e non seppi più trattenermi. Cristo, non dirmi che sei la ragazza di Bill e che tutte le altre stanno lavorando per te. Anche loro mi hanno detto la stessa cosa. Questo vostro Bill è un verme, un bugiardo, un parassita. Negli ultimi 5 anni ha avuto 30 donne e ha raccontato a tutte la stessa storia. È un fetente, un disonesto come pochi. Ma che cosa ci trovano le donne? Io non mi ci pulirei le scarpe. Guarda, io non credo nella legge e nelle prigioni, ma per un tipo simile la forca sarebbe anche poco. Non capisco perché una di voi non l'abbia ancora fatto fuori. Mary si limitò a sorridere, placida e tollerante. Tu non lo conosci, disse. Qualcosa nei suoi occhi mi turbò e mi fece tremare. Improvvisamente pensai a Jordan. Non era un magnaccio, ben inteso. Non aveva chiesto mai a una donna di battere per lui. Tuttavia, aveva avuto dozzine di amanti. Aveva avuto mia sorella e me insieme, eppure non avevo mai smesso di desiderarlo. Quando lasciai Mary, ero scossa e pensavo a Bill. Da allora lo incontrai quasi tutti i giorni in giro per l'albergo. Mi sorrideva sempre e mi salutava cordialmente. Con sorpresa mi resi conto che da una parte cercavo di evitarlo, ma dall'altra speravo di vederlo. Una sera Ethel era troppo sbronza per andare al lavoro e Bill la picchiò. Lei urlò e io corsi in corridoio. Trovai aperta la porta della stanza e entrai. Lurido fetente, strillai. Non ti basta di succhiarle il sangue, i soldi e di rovinarla? Mi rispose senza scomporsi. Senti un po', signorina. Questa puttanella mi appartiene, sono il suo uomo. Quando l'ho trovata era una povera sgualdrina, buona a niente, senza uno straccio addosso. Io l'ho tirata su, l'ho vestita, insegnato a farsi pagare per quel che dava via. Non se l'è mai passata così bene. Manda persino un po' di soldi a casa. Ne faccio delle signore, di tutte le mie donne. Le faccio guadagnare. Senza di me si scioglierebbero come neve al sole. Ma nel caso di Ethel, che si inghiozzava sul letto con la faccia gonfia, la faccenda mi sembrava un po' diversa. Perciò lo aggredii. Lurido bastardo, Ethel ha soltanto 19 anni, è di buona famiglia, se non fosse per te e per quelli come te potrebbe sposarsi ed essere una donna per bene, dovrebbe ammazzarti, farebbe un favore alla società. Arcollando, sbronza da far schifo, Ethel si tirò su dal letto e dopo avermi lanciato un'occhiata piena di risentimento da ubriaca andò da Bill e lo abbracciò. Paparino, perdonami per aver frignato. Ne meriterei di peggio. Ti amo, baciami. Bill si volse verso di me, gelido. Guarda, piccola, disse, e ricordatelo bene. Solo perché hai pensato di ficcare il naso e di farmi la predica, ti avrò nella mia scuderia uno di questi giorni. Feci un verso che credevo fosse di disgusto. Io nella tua scuderia, gridai. Afferrai un fermalibri e glielo scagliai addosso, lo colpì sul collo. Ethel attraversò d'un balzo la stanza, sfoderando le unchie, pronta ad attaccarmi. «Su di sciavacca!» sbraitò. «Esci dalla mia stanza o ti ammazzo!» Tornai in camera e mi buttai sul letto, tremante e piangente. Piangevo per Ethel e per le altre ragazze di Bill. Piangevo per me stessa, perché improvvisamente mi sentivo sola. Piangevo perché sapevo che Ethel e le altre facevano quello che facevano perché si sentivano sole. Dopo un po' qualcuno bussò discretamente alla porta e un inserviente mi consegnò un vaso di fiori con un biglietto di accompagnamento. «Cara battagliera Berta», diceva, «mi piace il tuo modo di fare, mi piacciono le donne dure. Ho qui davanti con l'auto alle 4. Vieni a fare un giro, Bill». Mentre leggevo mi tremavano le dita. Come conosceva bene le donne, pensai. Poi rammentai. Ti avrò nella mia scuderia. E pregai. No, non deve essere. Ma mi accorsi di stringere le rose al seno. Improvvisamente ebbi paura. Mi erano rimasti pochi soldi, perciò andai a piedi fino alla Northwestern Station e comprai un biglietto per la prima località che mi venne in mente, Milwaukee. Mentre aspettavo il treno, divenni sempre più irrequieta. Pensai, Dio aiutami presto a vincere questa tentazione. Poi di colpo ebbi la certezza che Bill aveva qualcosa che desideravo. Non aveva senso, ma era così. Saltai giù dal treno, che aveva già cominciato a muoversi, e tornai all'albergo. Erano le 4. Davanti all'ingresso, Bill aprì la portiera dell'auto e io salii. Nessuno dei due disse una parola. Attraversammo il Lincoln Park e imboccammo lo Sheridan Road. Poi cominciammo a parlare. Parlammo del tempo, di alberi, di libri. La sua voce era dolce e convincente. Mi fissava negli occhi e il suo sguardo mi penetrava. Cominciai a tremare. Lo odiavo, lo disprezzavo. Ero consapevole di ciò, eppure sentivo che il mio corpo lo voleva vicino. «Grazie per le rose», riuscii finalmente a dire. «Senti, Bill, che cosa si prova a fare il barba blu, ad assassinare le proprie vittime? Non è affatto piacevole, Berta, te lo garantisco. Io amo la musica e i libri. Mi piace andare alle conferenze. Mi interessano i movimenti e i movimenti radicali. Vorrei un sistema senza più puttane, senza schiavi salariati. Ora, se credi sia facile prendersi cura delle donne e farle contente, ti sbagli. Sono sempre malate, sempre sciupate, litigano in continuazione. Ci divento matto tutti i santi giorni, dedico tutto il mio tempo a loro. Ora, se lavorassi con una donna intelligente come te, che mi aiutasse, che mi amasse veramente, allora sì che potrei combinare qualcosa. Una volta lavoravo nel sindacato e prendevo $65 e mezzo alla settimana, più di quello che guadagno adesso. Poi ho gestito anche una sala da gioco. Sapevo qualcosa di politica. Non ho bisogno di quelle pollastre più di quanto tu abbia bisogno di una dozzina di uomini. Mi serve una donna di polso che sappia tenermi su. Quelle ragazze che ho mi avviliscono. Sono marce, depravate. Berta, se tu mi amassi, se tu mi amassi... Cenammo all'Edgewater Beach Hotel. Fu gentile, ballammo. Sei meravigliosa, Boxcar, mi sussurrò. Ti prego, posso venire da te stasera? Non risposi, ma sapevo, e anche lui sapeva. Ero certa che mi avesse raccontato un sacco di frottole, ma non importava. Quando tornai in camera, indossai il pigiama e mi infilai in seno una delle rose di Bill. Lui arrivò con una bottiglia di Old Crow. Ci bevemmo un whisky e soda. Che notte! Bill ci sapeva fare con le donne. Doveva essere quello il suo segreto, perché fisicamente non era granché. Era alto all'incirca 1,70 m e pesava meno di 60 kg. Aveva un colorito giallastro. Era consumato. Ma aveva un tocco da maestro. Sentirmi sulla gola le sue dita mi mandò in estasi. Mi lasciai andare. Ero completamente magnetizzata, ma non dalla passione, dal sacrificio. Quando mi prese finalmente tra le braccia, fui in pace. Mi sentii madre, figlia e amante al tempo stesso. Bill, Bill, che cosa mi hai fatto? Che cosa vuoi che faccia? Bill, implorai, non hai bisogno che batta per te. Ci sono tante altre donne. Io voglio fare qualcosa al mondo. Voglio aiutare la gente, i poveri, i ladri, i delinquenti. Come posso farlo se divento una puttana? Potrei prendermi una malattia. Ti prego, non mandarmi a battere. Mi sentii piagnucolare. Sapevo già che cosa mi avrebbe risposto. Ascolta, piccola, sei la mia ragazza, ti amo. Delle altre non mi importa nulla. Lavorano per te, non voglio un centesimo dei tuoi soldi. Metteremo in banca tutto quello che guadagnerai e inizieremo un'attività. Se vorrai mettere su un'università dei vagabondi o una missione potrai farlo. Però, Berta, vorrei solo che tu lavorassi un po'. Magari una settimana per aiutarmi. Devo pagare le cambiali dell'auto, sono pieno di debiti. Ora, piccola, se mi ami, farai questo per me, no? Le stesse parole che aveva usato per convincere le altre. Mi stava iniettando la sua droga, mi stirai voluttuosamente fra le sue braccia. Ero la sua donna, una delle sue donne. La voce del buon senso mi sussurrava, è pericoloso, ciò nonostante gli cedetti con tutta me stessa e provai quasi un senso di esaltazione, perché finalmente sapevo esattamente come si erano sentite tutte le altre donne che avevano ceduto al ricatto. Ti amo, e se anche tu mi ami, lo farai. Il mattino seguente andai a fare due passi in riva al lago, davanti all'albergo. Era una giornata tempestosa e le onde battevano con violenza. Avevo l'anima in tumulto, come le acque del lago. Gli spruzzi mi raffreddarono i bollori. Riacquistai la mia lucidità. Che follia! Stavo per mettermi a fare la puttana, a mantenere un magnaccia. Pensai a mio nonno, che aveva lottato per l'emancipazione della donna. Pensai a mia madre, che era libera e onesta e che aveva sempre offerto ai suoi amanti un cuore immacolato. Pensai a Eau, che mi aveva riconosciuto delle qualità, e pensai a Lowell Struschreder e agli uomini e alle donne che avevo conosciuto nella colonia cooperativa dell'Arkansas e nella home colony dello stato di Washington. Uomini e donne liberi. Non ero più sotto l'incantesimo di Bill Stewart. Potevo pensare con chiarezza, ma sapevo che non avrei fatto marcia indietro. Migliaia, milioni di uomini in tutto il mondo pagano per avere un contatto di pochi minuti con una donna. Perché questi uomini vanno con queste donne? Che cosa hanno da offrire loro queste donne? Volevo saperlo. Da molto tempo volevo saperlo. Ero forse un camaleonte che si adattava alle caratteristiche di ogni nuovo ambiente? Lo ero. Quando ero in una sede degli IWW ragionavo e parlavo come un Wobbly. Al Greenwich Village con Franklin Jordan mi sentivo un intellettuale. Quando avevo vissuto con Schrader, invece, mi ero sentita una moglie. Allora aveva ragione Jordan, quando diceva che ciascuno di noi non è altro che un prodotto dell'ambiente. Potevo forse scegliere se diventare o meno la schiava di Bill? Del resto, non era la prima volta che pensavo di fare la prostituta. Fin da bambina, a Bismarck, avevo provato il desiderio di essere come le ragazze che vedevo battere. Bill era soltanto un pretesto, un cuneo che mi apriva uno spiraglio. Quando rientrai, Ethel dormiva ancora. La scossi. «Che ne dici? Mi sono innamorata di quel bastardo del tuo magnaccia e domattina comincio a battere per lui. Ma io sono diversa da voi altre. Intendo ricavare qualcosa da questa esperienza. Imparerò come le donne si lasciano schiavizzare dai loro sentimenti». «Col cavolo!» tagliò corto Ethel stizzita, rimettendosi a dormire. «Sei soltanto una scema come tutte noi». Bill venne a letto con me anche quella sera. A dispetto di tutte le riflessioni che avevo fatto durante il giorno, non desideravo altro che le sue dita e le sue labbra. E al mattino non avevo ancora preso una decisione, né in un senso né in un altro. Alle 6 telefonò Pollack, il gestore del Globe, un bordello. Rispose Bill: «Certo, ho una nuova bambola. Di che cosa ha bisogno?» Si rivolse a me: «Ce l'hai un pagliaccetto un po' carino?» «No», risposi debolmente. «Va bene, te ne do uno io. Alzati e vestiti, ti vogliono al Globe alle 7. Andò nella stanza di Ethel e tornò con un pagliaccetto di Georgette, tutto pizzi e ricami. Sedette sul letto mentre mi vestivo. «Se sei in gamba, tornerai con un bel gruzzolo stasera», disse. «La signora o qualcuna delle ragazze ti diranno come fare. Non farti fregare, ma cerca di andare d'accordo. È un buon posto, fermati da basso a bere un caffè, mentre ti chiamo un taxi». Mi baciò distrattamente, ma non ci feci caso. Tanto ero emozionata all'idea della nuova esperienza che mi attendeva.
Libri ribelli.
Libri ribelli.